Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Puoi prendere una canzone di Paul McCartney e farla diventare una canzone dei Queens of the Stone Age o di Josh Homme, perché proprio sembra diventata un brano in cui sembra che sia l'ospite sia Paul McCartney e il pezzo di Josh Homme, il suo marchio di fabbrica impresso. Buongiorno, come va? Come andiamo? Tutto a posto?
Molto bene.
Andiamo velocissimi che oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Poi girerà il solazzo papagallo, ripartirà il campionato mondiale dei registi Radio Rock, quindi si dica subito, leggevo che c'è Calenda che ha fatto i complimenti a Figliuolo e a Presidente del Consiglio Mario Draghi per come stanno andando le cose per quanto riguarda la campagna vaccinale, quindi sta dicendo insomma buoni risultati fino a questo momento, cioè nel senso si sta andando veloci, sta velocizzando la questione e quindi piano piano stiamo salendo con i numeri, che è quello che serve in questo momento. A quanto siamo? Vai Alessandro, quanti vaccini siamo arrivati? Più o meno diciamo
che ti
così.
Devo dire? A naso,
spara un numero, buttalo giù.
Direi un 19.419.000 circa. Ma...
Sentiamo Maurizio Paniconi con un numero.
19.300.000.
Va bene, allora dillo te perché non ce l'ho qui davanti.
19.418.600.
Ma stai leggendo?
No Mauri, no.
Aspetta, no, 19
no. milioni 418.653.
Sì, per un totale di quanti vaccini
ma
completi?
Allora, se dovessi
quasi
ragionare così a naso, non so,
no, di meno.
Per il totale, meno, tu quasi, mi chiedi il totale della doppia vaccinazione, tu stai chiedendo sostanzialmente, cioè non la prima, ma
ce l'hai
la seconda dose, un attimo, si era chiusa. 5.756.729. Stai zitto!
Quasi 6 milioni. Vabbè, siamo arrivati al al 10%, Non siamo ancora neanche al 10%. Vabbè,
oddio, aspetta però. Secondo me forse nel weekend potremmo farcela il 10%.
Sì, lunedì mattina.
Che significa, insomma, che come dice Figliuolo, forse per luglio il famoso 60.
Lunedì mattina ci dobbiamo trovare qui con il 10% raggiunto in tasca, nel taschino.
Mauri, nel taschino.
Intanto,
Mauri.
Ragazzi, le prime pagine di oggi, velocemente. Allora, l'apertura, oltre alla notizia dell'andamento dei contagi e vaccinazioni contro il coronavirus. Ieri siamo risaliti un pochetto con i numeri, 13.000, 14.000 ancora i nuovi contagi, con un numero di morti che sta piano piano calando, ma siamo ancora poco sotto i 300.
Parlavo quindi, insomma, con parenti milanesi.
Non benissimo ancora.
La sua Milano... hanno ancora un problema grosso con gli ultrasettantenni, cioè ancora stanno aspettando gli ultrasettantenni di essere vaccinati.
Ci sono
grave.
I giornali che aprono sulla decisione del governo di rimuovere l'obbligo di tenere almeno il 50% dei dipendenti pubblici in smart working. Alcuni altri titolano sulla scarcerazione degli italiani arrestati in Francia in attesa del completamento del processo di estradizione. La Stampa intervista il garante per la privacy sui pass Covid-19, di cui pure si è molto parlato. Repubblica titola sulla diffusione di verbali relativi al caso Palamara. Il Sole 24 Ore e Il Manifesto aprono sull'approvazione definitiva del recovery plan italiano. I giornali sportivi commentano la netta sconfitta della Roma col Manchester United nell'andata delle semifinali di Europa League per 6-2. Devo dire, una sconfitta, e fa pure male, perché il primo tempo si è concluso con la Roma addirittura in vantaggio per 2-1, quindi ci ha fatto pure un po' credere. 6-2, l'ultima volta avevo perso 7-1, 6-2, siamo andati migliorando, la prossima volta 5-3, però vogliamo dire la prossima volta 5-3, poi 4-4, e poi piano vinciamo, e poi forse vinciamo.
Questo tracollo
piano,
non è una cosa nuova, diciamo, Maurizio, purtroppo.
Ma sono loro che sono forti o la Roma che è una pippa?
Mauri, piano Mauri, piano piano.
Radio Rock, just for fun.
Quanto avremmo fatto? 5, 6, 7, 8 chilometri. A Mimmo, siamo partiti alle 16. Sono le 16.01. Non abbiamo fatto manco 500 metri.
Davvero? Ah! Fanculo ste buche!
Ma non è una buca? Ma che è?
Criminal Quadraro.
Ehi Jack.
Ehi John.
Novità,
ci sta lavorando il medico legale Crystal Ball.
Ehi ragazzi.
Ehi Crystal Ball.
La vittima è un uomo, ma di tutto il corpo ci sono solo i glutei. In altre parole, abbiamo solo due chiappe.
Stai pensando quello che penso io?
Che l'uomo era un tipo retto?
No, che se era un tipo sfacciato, magari non è il culo ma la faccia.
Salve, siamo Jason e Mimmo, i due che hanno ritrovato il...
Investigatori John e Jack.
Come avete fatto a ritrovarlo?
Ma in realtà per culo, c'è inciampato lui.
Investigatori, presto, venite!
Cosa c'è, Crystal Ball?
Guardate qui, c'è una mano con un solo dito.
Ehi, John, guarda il dito, punta verso l'insegna di quella fabbrica, la Gruber.
E quindi?
Ti sei mai chiesto cosa significa Gruber in tedesco?
Assolutamente nulla.
Infatti, ma se togli la U e metti la A?
Graber, che equivale a scavatrice.
Sì, certo, ma se metti la T al posto della G e la U al posto della A?
Truber, che significa nuvoloso.
Sicuro?
Sicurissimo.
E allora niente. Vabbè, ci ho provato, hai visto mai? Ci diceva bene.
Arguto.
Criminal Quadraro.
Con Just a Girl. Dunque, c'è una notizia che riguarda l'Ecuador, che riguarda l'aborto. La Corte Costituzionale dell'Ecuador ha depenalizzato l'aborto in caso di stupro, che sapete che in Ecuador l'aborto è illegale, però c'è stato un piccolo passo avanti e quindi la Corte Costituzionale dell'Ecuador ha depenalizzato l'aborto in caso di stupro, modificando così l'articolo 150 del codice penale. Decisione presa con 7 voti a favore e 2 contro ed è un primo passo molto importante per un paese dove le persone di religione cattolica sono l'80% della popolazione, dove una donna rischia fino a 3 anni di carcere per aver interrotto una gravidanza. Lo voglio ripetere, fino a 3 anni di carcere per aver interrotto una gravidanza. Prima della sentenza della Corte, in Ecuador l'aborto era consentito solo se la vita della donna era in pericolo e se la gravidanza era il risultato di uno stupro avvenuto contro una donna con disabilità mentale, cioè non uno stupro in assoluto, ma doveva essere uno stupro contro una donna con disabilità mentale. In quel caso sì, se no, no. Nel 2019 il Parlamento aveva votato contro la depenalizzazione dell'aborto in caso di stupro o malformazione del feto. Il difensore civico Freddy Carrion ha detto che da oggi nessuna donna stuprata sarà più criminalizzata e su Twitter ha spiegato che la sentenza sarà possibile grazie alle donne e collettivi femministi che hanno costantemente combattuto per una società più equa ed egualitaria. I movimenti femministi hanno accolto in modo positivo la sentenza, definendola un progresso necessario ma incompleto, e hanno fatto sapere che continueranno a impegnarsi per ottenere la completa depenalizzazione dell'interruzione di gravidanza. Commento della sentenza, il presidente dell'Ecuador, che è un cattolico antiabortista, ha pubblicato un comunicato in cui ha detto che pur essendo cattolico, come dire, questa cosa è contro i nostri principi, noi siamo cattolici, non si può abortire. Però lui e il suo governo rispetteranno la decisione della Corte secondo i principi della laicità dello Stato e della separazione dei poteri. Vabbè, almeno questo. Nel frattempo attivisti e movimenti antiabortisti hanno manifestato contro la decisione della Corte. La Conferenza Episcopale Ecuadoriana, cioè praticamente la CEE, cioè praticamente sarebbero come la nostra CEI, sarebbero i vescovi in Ecuador, hanno inviato una lettera. Questi vescovi, no Mauri, hanno inviato una lettera a Hernán Salgado, il presidente della Corte Costituzionale, esprimendo la loro preoccupazione. Sono molto preoccupati i vescovi in Ecuador per il fatto che sia stato depenalizzato l'aborto in caso di stupro. Sono molto preoccupati. Ma
vi rendete conto che la notizia è che nel 2021
voi vi incazzate
in Ecuador...
con me quando vi dico che questa roba qua è molto legata alla religione cattolica. Vi incazzate con me, cosa c'entra la religione cattolica? No, mi incazzate, non c'entra niente. La religione è una cosa. No, dico così in generale: la religione è una cosa, questa è un'altra cosa.
In generale,
sono cose distinte, no? Tutte cose distinte. I vescovi si sono incazzati perché la Corte Costituzionale ha depenalizzato in Ecuador l'aborto in caso di stupro.
Il vescovo si può pure incazzare. Mi auguro che il presidente della Corte Costituzionale gli risponda: piadando il culo.
No, certo. No, è chiaro che dipende poi da. Però ci sono delle volte in cui non ce la fai a controbattere quei poteri.
Non ce la fai perché non ce la vuoi fare, secondo me.
No, ci sono delle volte.
Nel 2021 basta. Pure sta storia che in Italia non si può fare il Vaticano. È il 2021.
No, ma in Italia non parlo di altri posti, no? Di altri posti dove evidentemente.
Ma anche lì manca la volontà. Perché se il presidente del governo lì
non la semplificherei.
Premette, io sono cattolico, ma comunque va bene perché rispettiamo. È proprio un problema di mentalità. E allora smontiamo qua la mentalità. Non è che non si può, è che c'è ancora gente con quella capoccia lì. Dai.
Però guarda caso, tutti cattolici quelli con quella capoccia.
Certo,
lì,
Sarà
un caso,
smontiamo
ma sono
roba.
Tutti cattolici. Non è che dici, sai, un ateo, un razionalista, un intelligente, antiabortista. No,
certo,
tutti
no.
Così so. Allora, vabbè, comunque la storia del modello russo intrappolato in un reality cinese. Una storia che ha fatto il giro del mondo. C'è un modello russo che per caso l'hanno fatto entrare in un talent.
Ma un modello,
modello russo. Questi ragazzini, un po' biondino, biondino giovane, eccetera. Ha fatto entrare molto carino, molto efebico. Molto efebico, bravo Mauri. Fatto entrare in un reality in Cina, sì, quasi contro la sua volontà, cioè per caso. A un certo punto cambia idea, vuole uscire da questo reality, fa di tutto a farsi buttare fuori, niente, arriva in finale del reality, non riescono a buttarlo fuori,
ma
è diventato
un... Lui ha gli occhi grandi, è biondo in Cina, cioè super successo.
Gli occhi grandi ed
dai,
è biondo, attenzione,
del, dai.
Attenzione, facile razzismo.
Ma facile razzismo, razzismo, scusa, ma è così.
C'è un articolo interessante sulla parola illanguidimento, Mauri. Illanguidimento, Mauri. È questo senso di immobilità e di mancanza di stimoli che ha caratterizzato la vita di molti durante la pandemia. Se l'avete provato, è naturale, è normale, l'hanno provato in tanti, è una cosa assolutamente normale. Illanguidimento, Mauri. Senso di immobilità e mancanza di stimoli che hanno avuto in tanti in quest'ultimo periodo. E tra l'altro, a proposito di violenza contro le donne, cioè di aborto, in questo caso violenza contro le donne, ci sono diversi paesi, fra cui la stessa Turchia e la Polonia, contrari alla Convenzione di Istanbul, il più importante trattato europeo che contrasta la violenza contro le donne, una storia che riguarda anche noi, e quindi un articolo interessante anche su questo ho trovato, magari poi approfondiamo di che si tratta esattamente a livello europeo. La convenzione di Istanbul, cioè girava un finto documentario su Giulio Regeni, un lungo video complottista che tentava di screditare il ricercatore ucciso in Egitto. Se ne parla anche perché vi hanno partecipato alcune personalità italiane, più o meno involontariamente, e insomma, quindi sta girando questo video, è un... non voglio dire un fake, ma insomma è un video complottista, insomma, basato sul nulla sostanzialmente. Sta avendo un grandissimo successo la box degli youtuber, cioè degli youtuber con dei canali di box che mostrano scontri fra personalità di internet che stanno in qualche modo anche rinnovando in un momento molto delicato la popolarità di uno sport in difficoltà, a un prezzo che però in tanti non sono disposti a pagare. È la nuova frontiera, cioè, la box su
tu
YouTube.
Tu paghi per vedere tipo Emilio Pappagallo e Alessandro Di Rocchi che si tirano pugni?
No, io non lo farei mai.
No, dicendo in maniera ipotetica.
Sì, dice, pugili veri.
Star di internet.
Praticamente, allora, Alessandro, Maurizio, l'ex pugile campione del mondo Floyd Mayweather, ritirato dalla box 6 anni fa, tornerà a combattere in un incontro di esibizione, il terzo da quando ha smesso ufficialmente, ma il suo avversario non sarà un altro pugile, sarà uno youtuber.
Lo corca,
innanzitutto fermati.
Si sa.
Lo corca non si sa, anzi, ti posso dire una cosa, lo scopriremo fra poco se lo corca o no. Tanto social distortion. Sentiamo chi c'è, 3899-106-600, tantissimi messaggi, vediamo, ripartiamo da WhatsApp, ragazzi, operazione microfono d'oro, partita di notte, sto coprendo i muri di Genova con le vostre gigantografie come messaggio subliminale, vamos, si scrive Andre, poi buongiorno, Gwen Stefani serviva proprio, sto facendo un casino, Filippo, buongiorno, scusate, ho chiuso la radio poco fa, oggi ancora nessun insulto nei confronti di Maurizio, come mai, ma perché Maurizio, gli insulti come Alessandro, come me, quando se li merita, quando se li meritiamo?
Non ne voglio sapere.
Non ne vuol sapere lui
me
oggi.
Ne sto
non
da una parte bravo, a sugiare le mie caramelle all'anice.
Sto sugiando le caramelle. Grazie per avermi portato delle caramelle all'anice, Mauri. È molto buona.
Che c'è? Mauri, fai schifo al cazzo.
Mi ha portato delle caramelle.
Caramelle. Ha portato
mi
poi
ha portato delle caramelle.
Scena.
Un bel pacco di caramelle.
Ti devo
all'anice.
Dare? No.
Un po' più di considerazione. Che cosa ti ho detto?
Mi ha detto un po' più di considerazione. Guardate che non è un russo, è un lusso. Vabbè, adesso questo. Alla faccia della democrazia, i cattolici vanno smontati perché siamo nel 2021. Vai, sentiamo ancora chi c'è. 3899 106 600. Vai.
Illanguidimento Mauri.
Vai.
Ma lo sapete che anche in Italia tutti i farmacisti, sì, obiettori di coscienza che ti negano la pillola il giorno dopo, per farla breve, sono tutti cattolici. Ma vedete quante coincidenze.
Via. Che coincidenze.
Però racconta, la fede cattolica c'entra niente.
Ma scusate,
niente.
Ma lì
no,
però,
poi vi arrabbiate se dico che la fede cattolica c'entra qualcosa.
Ci dobbiamo
incazzare. Non c'entra niente la fede cattolica.
Bisogna incazzarsi con l'ordine dei farmacisti. L'ordine dei farmacisti non lo deve consentire. Tu sei un obiettore di coscienza. Dammi il tesserino dello strappo e vattene a fanculo a fare il farmacista in Palestina.
Siamo molto calmi. Tipo Mike Tyson contro Benedetta Rossi. Potrebbe vincere lei. E mentre lo guarda al tappeto gli dice: l'ho fatto in casa per te. Ma sai che lo potrebbe vincere lei, sai perché? Perché ma lui ormai è andato, cioè,
sì, l'hai visto quando capito.
Ma sì, ma ormai è ido, cioè, è 60 anni, dai. 53. Lei è giovane, nel pieno delle forze, magari gliela fa. Per esempio, no, ma ti spiego, Maurizio, io non mi occupo di questa cosa, però ti spiego. C'è per esempio 6 giugno già fissato Hard Rock Stadium di Miami, il 44enne Mayweather combatterà contro il 26enne Logan Paul, uno degli youtuber più conosciuti al mondo insieme al fratello minore Jay, quindi ci sarà questo incontro incredibile fra l'ex pugile e questo youtuber.
Youtuber che fa? L'uncinetto? YouTube. Che fa sto youtuber?
Come ti permetti?
Ma che giudichi? Cosa giudichi?
Lui, no, no, è uno youtuber, vergogna dei video,
prende i pizze questo.
Ma cosa dici, Maurizio? Lui è un vecchio, lui è nel pieno delle forze. Easy Sleazy con la partecipazione di Dave Grohl, lui è Mick Jagger. Allora, praticamente in un momento in cui la box, quella vera, sta faticando molto, soprattutto a conquistare un pubblico più giovane, anche se prossimamente è previsto l'incontro tra Tyson Fury e Anthony Joshua per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi, però si sta arrivando a una sempre maggiore popolarità di questa box, chiamiamola alternativa, con incontri di pugilato tra boxer e youtuber, incontri che sono diventati sempre più popolari. Come dicevo, il 6 giugno ci sarà l'Hard Rock Stadium di Miami il 44enne Mayweather, anziano, vecchio, ma qualcuno mi ha detto giustamente: beh, 44 anni sei vecchio. No, allora, per la box e per lo sport in generale sei vecchio, 44 anni sei nel fiore degli anni, è l'età più bella in assoluto.
Migliore non ce n'è.
Da 45 poi si comincia a decadere, ma a 44 anni Ale, fidati, lo so.
Un paio d'anni.
Vabbè, vai, fa 46. Però da 44 anni è un'età meravigliosa. Si è giovani nel pieno delle forze. Un toro, mi devi credere, un toro.
Ma che allora, cazzo vuoi?
Poi a 44.
Cosa vuoi?
Ma che sto dicendo?
Mi guarda e ride.
Scusa, Maurizio, però siamo
mi guarda e ride.
Vabbè, ma tu lascia perdere, no?
Ma tu, Mauri, lascia correre.
Comunque, vecchia a 44 anni, diciamo, per la box, sì, potremmo dire di sì. Eppure, ci sarà questo incontro. Chi vincerà? Chi lo sa? Tra il 26enne Logan Paul, che è uno youtuber molto conosciuto.
Sì, ma ha fatto box, cioè non è uno
youtuber, Maurizio, è uno youtuber. Allora,
Mauri, è alto 2 metri, largo come un armadio.
Allora, largo come un armadio, che è alto 2 metri. Allora, da una parte questo fenomeno ha creato un nuovo mercato all'interno di una disciplina che non stava passando un momento particolarmente florido, soprattutto negli Stati Uniti. Un tempo il paese trainante del pugilato, che oggi si trova però senza campioni e non è più considerata la meta di riferimento per gli organizzatori. D'altra parte ci abbiamo questi youtuber c'è molta critica, no? Perché sai, quelli vecchia scuola dicono: ma che è sta box YouTube, ma che è una cosa di youtuber, non ha niente a che vedere con la disciplina, danneggia l'immagine della box, una cosa incredibile, combattimenti sembrano più delle zuffe da bar, no? Che dei combattimenti di box, dicono i vecchi appassionati della box. Però dovete sapere che il canale YouTube di questo influencer, che si chiama Logan Paul appunto, ha circa 23 milioni di iscritti, mentre il suo profilo Instagram è seguito da oltre 19 milioni di persone. Suo fratello Jake ha più o meno gli stessi numeri. Negli ultimi 6 anni hanno proposto ogni contenuto possibile: viaggi, quindi parlano di viaggi, parlano di corse automobilistiche, sfide, addestramenti militari, ultimamente l'unboxing delle prime edizioni di carte da gioco dei Pokémon. Con il loro stile esagitato e caotico, come dimostrano i video realizzati a Roma e Venezia, hanno attirato molto spesso critiche e suscitato polemiche, spesso per controversie considerate offensive. Il fenomeno della box degli youtuber è iniziato nel 2018 con l'incontro fra Olajinka Williams, youtuber britannico conosciuto come KSI, e un altro collega inglese, Joe Weller. Hanno riempito un palazzetto di Londra, 7500 posti a sedere, con 1,5 milioni di spettatori online. In 3 anni i video dei loro combattimenti hanno accumulato 21 milioni di visualizzazioni. Ed Yern, uno dei maggiori promotori nel mondo della box, fiutò l'affare e nel 2019 organizzò un incontro fra KSI e Logan Paul, allora già molto conosciuto. Quindi lui è uno, Mauri, che già un po' di incontri l'ha fatti di box, no? Però non è un boxer professionista.
Voi chi?
Noi per dire la comunità,
il popolo, Mauri.
Ma quale popolo?
L'evento si concluse con la vittoria di KSI per KO tecnico, generò oltre 100 milioni di visualizzazioni fra tutti i contenuti estrapolati, specialmente a beneficio della popolarità dei due sfidanti. E da allora gli incontri fra youtuber hanno preso sempre più piede. c'è stata una rivincita poi organizzata dalla Staples Center di Los Angeles, fra i primi 5 eventi annuali dai quali DAZN ottenne più abbonati. Cioè, rendetevi conto di della portata.
E noi direi che continuiamo a provare a contrastare un fenomeno che, ragazzi, invece sì, noi dovremmo capire.
Però sì, capire, però c'è anche da dire che tecnicamente è stato osservato che il livello è trascurabile, cioè è un livello molto molto basso.
Ma allora, è un evento che non va incontro alla purezza dello sport.
No.
Serve per dare un po' di allure, soldi e visibilità a una cosa.
Tra addirittura ci fu anche un caso il 29 novembre 2020, qualche mese fa, quando Jake Paul mandò a tappeto l'ex giocatore di NBA Nate Robinson al secondo round di un combattimento che fu difficile definire tale. Cioè, praticamente alcune si concludono proprio con una sorta di farse. Sembra una roba alla
wrestling.
Alla wrestling, diciamo così, no? E quindi è chiaro che probabilmente si perde un pochino l'aspetto sportivo e si va più su un aspetto, diciamo, di impatto mediatico, intrattenimento. Questi fratelli Paul sono
lui c'ha una faccia da storcellone,
sono molto antipatici, dai, loro, no? Però conquistano proprio perché sono antipatici, e quindi molti vorrebbero vederli picchiati, malmenati.
Ma
no?
Io spero che Floyd lo riempia di botte, perché c'ha una faccia antipaticissima.
Viste le premesse, l'incontro del 6 giugno tra Mayweather e Paul alzerà probabilmente l'asticella del successo di questo formato, che però continua a dividere. Mike Tyson si è espresso e ha detto, Mike Tyson, sapete, è un ex pugile, non so se sapevi, Mauri, un ex pugile, una volta staccò un orecchio a uno, diciamo, la biografia diciamo ristretta di Tyson. Lui è un ex campione del mondo, Mauri, di pesi massimi, e disse: l'industria del box deve agli youtuber il rispetto per aver mantenuto la box viva. Questo dice Tyson. Vuoi tu smentire Tyson?
Ma
poi viene
mai
qui magari e ti affronta?
Altro.
Non credo.
Chi
proprio,
a
no?
Me Tyson?
Ti potrebbe affrontare. Nessuno ha mai promesso a Tyson di affrontarti, Maurizio.
Allora, noi non lo fermiamo.
Noi magari lo chiamiamo, anzi, lo chiamiamo e gli diciamo che tu vuoi affrontarlo a questo
ma
punto.
Io Tyson, tra l'altro, io lo conosco.
Lo conosci
okay,
bene.
Chiama Mike Tyson.
Chiama Mike, chiama Michelino.
Te lo do io.
Secondo gli ESPN, i Paul possono generare più interesse di qualsiasi altro pugile professionista in attività. Soprattutto Jake, che dei due è sembrato prendere la cosa più seriamente. Ti sta allenando, cerca di trasformare la box attirando la massa di milioni di follower che lo seguono sui social media. Se ci riesce, potrebbe rivoluzionare la disciplina, almeno dal punto di vista del marketing. Ma vedremo, insomma, vedremo quello che accadrà. Molto interessante. Tra l'altro dice, per la pugile Claressa Shields, tra le migliori del momento, starebbero prendendo in giro la box. Lei non è contenta, è contraria. Mentre per il promoter newyorkese Ludi Bella, Jake Paul non c'entra una mazza con il pugilato, più di qualsiasi altra celebrità che giochi per esempio a softball o una di quelle partite di basket simbolici fra personaggi famosi. Insomma, la tocca piano, si dividono, no, tra chi, ma come, allora, quando c'è un'innovazione, un cambiamento, sono sempre quelli legati a come era prima, e quelli che dicono, vabbè, ma tutto, ma pensiamo nel nostro piccolo, a Greta Van Fleet, no? Quanto hanno diviso, per cui uno dice,
sì, copiano, però, gli altri,
copiano gli altri, e questa è una visione. L'altra visione è portano avanti il rock, cioè continuano, piuttosto che sentire la trap, piuttosto che sentire i ragazzi che fanno il rap. Insomma, ragazzi, è una possibilità, ci si divide tra chi guarda al futuro, anche se in qualche modo copia il passato, e chi invece dice, fondamentalmente, no, questa roba qui col rock o con la box non c'entra assolutamente nulla. Doppietta YouTube con With or Without You e I Still Haven't Found What I'm Looking For, da quel capolavoro che si intitolava, di album che si intitolava The Joshua Tree, gli U2 su Radio Rock 1987, uno dei dischi più belli degli U2, insieme a tanti altri, però forse quello più popolare, ecco, diciamo così, tra quelli più belli, forse il più amato, il più apprezzato dal grande pubblico. Poi hanno fatto anche dei dischi forse anche più belli, ma che hanno venduto meno. Sentiamo chi c'è, 3899 106 600, vai.
E qui ci vorrebbe un bel clero dura dei coglioni.
Beh, insomma, non lo so,
io mi sbattezzerò. Cloro un clero dei buffoni. questo è uno stato laico.
Ma l'ha presa male, l'ha presa male Maurizio. Guarda, ci guarda, sì, ci guarda come dire: oh, che cosa fate? La volgarità, cosa incredibile.
Mauri, no, Mauri, non
il problema
farlo,
è che
Mauri.
L'obiettore è previsto dalla legge. La cosa assurda è che fa il farmacista o il medico. In realtà i farmacisti obiettori dovrebbero togliere laurea in quanto la pillola del giorno non è abortiva. Se la gravidanza si è instaurata, la pillola del giorno è inefficace, ci scrive Eleonora. Tra l'altro, rispondendo a quello che dicevi tu, Ale, prima, il punto è: sì, è vero che è lo Stato, tu dici no, è lo Stato che deve farsi carico di certe cose, eccetera. Però io ti potrei ribaltare la questione dicendoti: nei confronti, per esempio, degli antiabortisti, degli obiettori, ti potrei dire: lo Stato siamo noi, cioè è fatto da una serie di persone, certo, che se ragione. La vedono in quel modo lì, se sono cattolici e la vedono in quel modo lì, poi è chiaro che non si muovono e non fanno le cose per arginare questo problema, certo. Perché capisci, non è che lo Stato è un'entità astratta che si deve muovere
assolutamente, tu hai ragione.
In modo, se io purtroppo sono circondato, io mettiamo che siamo in 10 a decidere, no? Sono messo in minoranza da gente che è cattolica e che non vuole l'aborto e che non mi consente di fare certo tipo di leggi, certo. Per esempio, o certo tipo di interventi, è chiaro che il problema è quello, il problema è la religione cattolica, è la religione in tout court, cioè il problema sono le religioni.
Io però penso che ad oggi forse nel 2021 credo che questa minoranza forse sia non più così vera, cioè presumo che il consesso degli ordini dei farmaci, no, tu dici se vengo messo in minoranza siamo in 10, decidiamo in 10, ma in 8 sono d'accordo, ma io
evidentemente è così.
Invece secondo me manca un filo di coraggio da chi ha capito finalmente che siamo completamente laici e basterebbe solo fare la prima scelta, poi secondo me arriverebbe a pioggia a cascata. C'è secondo me un retaggio di timore reverenziale che ancora
sempre da lì viene, Ale.
Sì,
sempre
sono
dalla religione viene. Non è che
dieci,
è una roba che chissà da dove
però
nasce.
Però di quei 10 non è più 8 e 2, secondo me è 6 e 5. Allora quei 6 potrebbero rompere gli argini e dire: ok, ragazzi, basta, smettiamola con queste cazzate.
Io non lo so, la vedo.
Poi magari non è così.
No, non lo so, nel senso che dico che chi o la pensi in un quel modo, oppure certo. Se la pensi come me, cerchi di fare.
Però non pensi che, pur essendo io profondamente laico, in uno stato come questo, prendere una certa decisione te fai più problemi.
Mi dà fastidio già la parola laico, la parola mi dà fastidio, perché
è stato normale,
si mette in contrapposizione
con
una cosa che non dovrebbe essere, no? Cioè, come dire, è stato laico. Vabbè, comunque, in pratica vogliono fare Celebrity Death Match. Buonanotte e buonanotte, buone botte a tutti. Paul Logan, che poi sarebbe Logan Paul, ha già fatto box, non è un dilettante allo sbaraglio. Proporrei un bellissimo incontro a Las Vegas fra Chiara Ferragni e Maria Sole dei Italian Bushions. In mancanza di James Brown ci sarà Adriano Celentano che canterà il Pulcino Pio. Questa potrebbe essere una bellissima scena, però potremmo immaginare degli incontri fra influencer, che potremmo, per esempio la Ferragni contro chi? Un'altra influencer,
la Delelli.
Bravo, la Delelli.
A tre. Di tutte le invenzioni umane, la religione è la peggiore. Limite c'è lo spirito umano. La creazione di un essere supremo sottolinea solo la volontà di non voler essere presa, di non voler avere presa di coscienza, temere la vita e non essere capace di alzare la testa. Sembra che non siamo compatibili alla libertà. Come non sottoscrivere integralmente, no, Mauri, questo messaggio? Come non sottoscriverla?
Eppure c'è chi non lo fa.
Eppure io non lo fa.
Ho detto che io oggi sto in disparte a sfuggiarmi le mie caramelle.
Lo vedrò di sicuro. Vedere un imbecille di youtuber massacrato da un pugile sarà un vero godimento. Chissà
vedrete
se andrà
che ci
così.
Sarà un regolamento condiviso che impedirà. Perché, ragazzi, sulla carta Floyd Mayweather lo smonta, lo rimanda a casa.
Ma mica detto, guarda, quello lì è uno che ha combattuto.
Tu non hai visto combattere Floyd Mayweather che ha ammucchiato.
C'ha 44 anni adesso.
Ho capito,
26.
Mica ce n'ha 65.
A 44 anni.
44 anni sei un uomo nel pieno del vigore.
Ma un uomo, stavo parlando di sport, Maurizio. A 44 anni sei fuori ormai.
Però il peso dei certi colpi.
Guarda se va a vincere.
Via le scommesse.
Io dico che se la giocano tranquillamente. Quello di 20 anni di meno.
Dico che sputito.
Cioè, Valentino Rossi c'ha 42 anni.
Ma mica
gli
emena
in
modo. E guida,
Cazzo c'entra Maurizio? Dai, su.
Allora, ragazzi, non so quanto conoscete lo youtuber Paul,
io sta zitto.
È uno che ha dimostrato in passato di non essere proprio un esempio di moralità.
No, questo sì, sicuramente.
Lampante, ecco, sicuramente. Diciamo che la lasciamo lì. Ha avuto parecchi scandali sulla piattaforma e anche al di fuori. Io poi seguo parecchio tutta la scena.
Vabbè, però questo qui non è il tema, chi se ne frega di quello che ha avuto. Ferragni contro Mara Maionchi, scrive qualcun altro.
Maionchi c'ha 80 anni,
Ferragni contro Mara Maionchi, lo Stato, tra virgolette, ci scrive Alessandro, dovrebbe garantire a tutti la libertà di scelta e autodeterminazione, che sia minoranza o maggioranza. Non, che, non è che deve aspettare dei segnali dalla società. Poi vediamo ancora, Tyson sarà ospite al Rock Show per la settimana prossima, ci informano. Larry Holmes ha combattuto per il titolo mondiale oltre 50 anni, sì, ma ci sono dei casi del genere, sì, ragazzi, certo, però dipende sempre poi contro chi combatti, naturalmente. Suggia Maurizio, Suggia. Poi faccia di Gatte con quel vecchio, ci scrive qualcun altro. No, ma non è che dico che è uno che piglia gli schiaffi da tutti, non è che solo perché c'ha 44 anni,
insultiamo. Tipo i gemelli Derrick,
se la camera diciamo farà
calma, siamo calmi, uno alla volta. Una mia amica medico mi parlava anche di chi si dichiara falsamente obiettore di coscienza per evitare di essere messo a fare interruzioni di gravidanza a gogo e per non avere impedimenti di carriera. Chi si falsamente dichiara,
tipo i gemelli Derrick, insomma, fanno la catapulta infernale.
Beh, è una roba del genere, sì, la catapulta infernale. Bene, chiudiamo con l'ultimo messaggio, gli ultimi messaggi, vai velocemente, note audio, note vocali, vai.
Purtroppo a volte neanche la box stessa c'entra niente con la box, nel senso che tanti incontri comunque sono fissati esclusivamente per share e
anche questo
per
è vero,
un po' di visibilità al suo sport che purtroppo ha perso molto.
Sì.
Quindi io non mi stupirei, anzi, effettivamente, come dice Tyson, è come contraddirlo, Mauri.
No, non si può contraddire Tyson. Se Tyson si è espresso così, ha ragione Tyson. Ci mancherebbe altro, vai.
Sintetizzare, Mayweather, se vuole, lo smonta e lo rimonta bendato con le mani dietro la schiena, perché a 43 anni ha buttato giù gente che faceva MMA.
È anzianotto,
ragazzi,
era molto più giovane. È anzianotto.
Ma ha già ammucchiato Iwan.
È anzianotto.
Non perderà mai uno scontro quando ha letteralmente il record del mondo per vittorie consecutive e nessuna perdita.
Dai.
Cioè, non ha mai perso uno scontro.
Dai.
Quindi
ragazzi, sempre una prima volta,
se
perché vuole perdere.
Sarà verosimilmente, ragazzi, non dico truccato, ma si metteranno d'accordo in modo tale che Jake Paul faccia una bella figura.
Esatto. Questo è probabile.
È come quando giochi a sorchetta con tuo nipote, o fai vincere perché è piccolo.
Però scusa, arriviamo al wrestling, cioè arriviamo alle finte, cioè la boxe con il wrestling, le finte per spettacolo.
Ci sono match di pugilato accusati di essere solo una cosa che
però
ti diventa tavolino.
Una cosa poi organizzata in questa maniera qui,
ma
non è
succede.
Il caso sporadico, no, sporadico. Con l'ambulanza che arriva. Allora, senti, qualcuno ci scrive. Intanto diamo un buongiorno al nostro Boris Solazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, senti, oggi Boris Solazzo farà il Tirocchi e Maurizio Paniconi farà il Boris Solazzo.
Addirittura.
Però può dire buongiorno, vai.
Buongiorno.
Ma insomma,
sono Alessandro Tirocchi. Cioè,
come parla Alessandro Tirocchi?
Tirocchi che fa
la tua opinione.
No, fai un po' un'imitazione di Alessandro Tirocchi. Vai,
sono Alessandro Tirocchi.
Uguale, signori. Ho i brividi. Perché te invece hai fatto Boris Solazzo.
Bravo.
Prova a fare Boris Solazzo. No, a parte buongiorno, non è che dici solo buongiorno. Io qualcosa.
No,
quando
enfisema.
Parla di film, quando parli di film,
ho
vai.
Un enfisema io.
Sì,
dai. No, questo è un film che ti pone dal punto di vista di colui che pensa.
Non ha mai detto una cosa del genere nella vita sua. Mai detto una cosa del genere.
No, non è
allora,
vero.
Questo è un film.
Parla spesso del punto di vista. Poi.
Questo è vero. Il punto di vista. Allora, quattro settimane, Marco. E ancora non ho capito cosa vuol dire con questa canzone. Andrea Ra. Manco noi.
Neanche lui, credo.
Neanche lui. Sì. No, vabbè, ragazzi, è semplice. Il racconto è la storia di un super complottista, di un super negazionista. È il racconto di una persona che si pone così, diciamo così, no? E credo che sia una roba che vediamo spesso sui social, in giro.
Ma prende la parodia, è come fare uno status in cui per ironia metti punti esclamativi, punti interrogativi, insomma, quello. No.
Allora, questa di Rai mi ricorda i CCCP, scrive qualcun altro. Un pochino sì, è vero, un pochino può ricordare. CCCP.
Ragazzi, poi io volevo chiedere una cosa, faccio schifo a interpretare i testi delle canzoni, ma questo pezzo di Andrea Rap.
Sì.
Ma è tipo negazionista anti-Covid, tipo no, perché ci vogliono controllare, eccetera, eccetera. E quindi Bill Gates è cattivo. oppure sta prendendo per il culo,
allora,
quelli così. Non
allora,
riesco veramente a capire,
caro mio, ti rispondo semplicemente: è quello che vuoi tu, come sì, tutta l'arte. L'arte la interpreti tu. Tu ascolti la canzone e la canzone diventa quello che tu decidi che sia. Questo esatto, è molto serio. Come un buon film, no? Quando tu vai a vedere un film di David Lynch, non è che dici cosa, cioè ti chiedi cosa avrà voluto dire, ma poi dai tu una spiegazione, no?
È come un buon libro di Tom Clancy.
Inland Empire, sono uscito, mi ricordo, da vedere Inland Empire al cinema.
Di quelli più paraculi che io conosco.
Ma scusa, sono lunga o no? Sono andato a vedere Inland Empire al cinema, sono uscito, mi ricordo, andai con un mio amico tanti anni fa, uscimmo, poi andavamo da McDonald's a mangiare una cosa perché era tutto chiuso e perché vedemmo lo spettacolo molto tardi, e ricordo che siamo stati tutta la notte a dire
Coca
che
esatto,
ovviamente, e all'epoca si faceva così, a dire come, cioè cosa cavolo voleva dire.
Beh,
Lynch,
ma
quel
al
film,
momento dei coniglietti nel salotto penso nulla, che tutti lo abbiano pensato. Tra l'altro sai che io lo intervistai dopo il Land Empire e coniai la definizione critica che, di cui sono
stronzo,
più,
no,
di cui sono più fiero, e la dissi anche a lui, che ne rimase entusiasta. Cioè l'entusiasmo di David Lynch è più o meno quello che ti posso dire di Solskjaer dopo il 6-2, è uguale, e che è Phil Lynchcock, e lui,
Phil Lynchcock,
e lui impazzì.
Bello, bello, non, è male, non è male, non è male.
Non sbaglio un colpo, cazzo, mamma mia, dai.
Credo, la voglio provare a tradurre, credo che sia non sbaglia un colpo Andrea Ra, però così lo traduco.
Non ma non ho capito perché Calizzone vuole sigillare e fare del male ad Andrea Ra.
Calizzone. Perché Calizzone? Cosa dice Calizzone?
Non è Calizzone.
Cosa dice Calizzone? Scusa, non ho capito.
Dice, lo dice, io lo sento. Mi chiamo Calizzone.
Ma non dice Calizzone.
Sono il tuo DNA.
Ma nel brano di Andrea Ra, per caso, quello che frulla la batteria è il signor Folchitto.
Folchitto Mauri, no?
No, credo sia il figlio.
È James Rio, il figlio di Andrea Ra. Poi sentiamo.
Io no, mi sembrava che ero solo io che non capivo il testo, che mi stava preoccupato.
No, 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 tranquillo.
Meno male, va.
Tranquilli, tranquilli.
Vabbè, buongiorno.
Sereni. Poi, allora, avanti, vai.
Troppo facile così, direttore.
È così che funziona.
Se l'artista vuole mandare un messaggio, il messaggio lo manda, poi ognuno lo interpreta come
vuole. Ma l'unico
messaggio
lo manda da Calizzone.
Che messaggio sta mandando?
No, lui, allora, no, manda il messaggio che tu vuoi, manda il messaggio che tu vuoi ricevere.
Tu
funziona
sei il
così,
classico esempio di persona che ha studiato per prendere per il culo gli altri.
No, ma scusa, manda il messaggio. Ma tu a Caravaggio gli vai di tu cosa volevi dire?
Ma Caravaggio, il messaggio di Caravaggio è chiarissimo. No, non è che tu a
per
Caravaggio
te è chiarissimo, per te è chiarissimo.
Ci chiediamo per quale motivo bisogna fare sempre
mentre lui dice mi vuole sigillare dietro, dice Calizzone. Calizzone,
dice.
Sentite, va bene.
È il messaggio subliminale.
Calizzone. Calizzone. Comunque non ci ho capito un cazzo nessuno, ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Sono fiero di me. Diciamoglielo, Andrea. Diciamoglielo.
Mi sento male.
Va bene. Quanto è democristiano il direttore? No, non è che sono democratico cristiano, ragazzi. È semplicemente che funziona così. No, no, scusa, nel cinema non funziona così.
Io tutto pensavo nella mia vita, perché che sarei arrivato un giorno in diretta a sentire qualcuno che dava del democristiano Emilio Pappagallo. Cioè, proprio era l'ultima cosa.
E così ho completato tutto, diciamo. Ho completato
in questo momento il cervello è andato in cortocircuito.
Tutto l'arco costituzionale.
Comunque, detto tra noi, c'è stata intortata questa storia, eh?
Attenzione, cosa volevamo dire con questa storia, chissà che cosa, Mauri. Vai.
Comunque, regà, io vi chiedo una cosa. Vorrei sentire un attimo Alessandro Di Rocchi che cosa ne pensa. Lasciatelo parlare, per cortesia.
Sì, sì, sì. Allora, vai, Alessandro, vai. Cosa ne pensi, Ale? Vai, vai.
Io penso che siete tutti degli stronzi.
Ho i brividi, ragazzi. Ho i brividi. Ho i
brividi. Andrà a far cagare. Ma volevo sapere che ne pensavo quando il sole di quella canzone.
No, ragazzi, ma che è diventato mo sta cosa? Vabbè, se vuoi, quando il sole può intervenire.
È tale quale show?
Andrea Ra ha fatto un pezzo per i fan della Zanzara, mi sa tanto. Alessandro, sì, ci sono delle citazioni della Zanzara dichiaratissime. Poi sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Vabbè, parliamo dei cinema, dai. Ieri mi sono sparato Sounds of Metal. Che ne pensi, bravo, Boris?
Che ne pensi, Boris? Vai, a me è piaciuto,
a me è
molto,
piaciuto tantissimo. Devo dire che questa.
Ti posso fare una domanda? Certo. Ti posso interrompere subito? Mandiamo una canzone e poi torniamo con Sound of Metal. Che se no poi sforiamo e il direttore si incazza.
Hai ragione.
Sì, sì. Cut me
Some Slack. Ancora una volta, questi periodi sarebbero in Nirvana insieme, cioè con Paul McCartney al posto di Kurt Cobain. Questa, diciamo, sostanzialmente la Dave Grohl, Chris Novoselic, Pat Smear, quindi Nirvana con alla voce Paul McCartney al posto di Kurt Cobain con Cut Me Some, Some Slack. Dunque, eravamo rimasti su Sound of, of Metal, caro Boris.
Film pazzesco. Questi Oscar sono stati interessanti perché, non essendoci stata la sala, in qualche modo si sono un po' sfogati più sull'indie. E Sounds of Metal non sarebbe mai entrato tra i migliori film con quelle nomination. Non poteva vincere, ovviamente, però è un film pazzesco, anche perché proprio riscrive alcune regole della, del linguaggio cinematografico. L'idea geniale di replicare l'handicap del protagonista attraverso i movimenti di macchina e gli effetti sonori con quel fare disturbante merita già da solo il film, soprattutto perché poi lo rende comunque accessibile. L'unico grande difetto di Sounds of Metal è la durata, che poteva essere decisamente minore, lo poteva far diventare veramente un film accessibile a tutti, nonostante la sua inaccessibilità.
Dura due ore, ecco, diciamo
troppo, perché,
troppo, dici.
Per chi lo vede, insomma, si poteva tranquillamente anche tagliare quel quarto d'ora, 20 minuti, che avrebbe reso il film ancora più fluido,
diciamo snellirlo un po', no? Asciugarlo un po'. Senti, sentiamo ancora chi c'è, vai. 3899 106 600.
Sono molto contento che ci sia qualcosa di veramente carino e figo in Italia di artisti tipo Andrea Ra, perché veramente stiamo a rischiare al fondo del barile.
Va bene, grazie, vai, sentiamo Paolo, ancora.
Buongiorno Emilio.
Ciao.
E, volevo sapere da Boris cosa ne pensava del film I Am Mother. Spero di averlo detto bene. E, che è uscito su Netflix.
Com'è? I Am Mother?
Con la mamma droide.
Ah, ok, ok.
Grazie, ciao, buona giornata.
Ciao, grazie.
Cioè, allora, c'è tutto un...
L'idea è bella,
sì,
molto bella.
C'è tutto un sottogenere. C'è tutto un sottogenere che va da intelligenza artificiale in poi, diciamo, no? Sul non tanto Blade Runner, che Blade Runner è ancora un'altra cosa, che racconta, diciamo, quella che può essere una forma di vita, no? Tu che sei un lettore di Nathan Never, l'idea di superare le tre leggi della robotica di Asimov, facendo diventare i robot una nuova forma di vita senziente. E qui c'è anche ancora un'altra cosa che non posso dire, però c'è ancora un altro punto di partenza ancora più evoluto. Io lo, allora, non è male, è interessante. Io l'ho trovato un po' troppo costruito, cioè nel senso, il soggetto è talmente invadente rispetto al racconto che rischia di diventare ideologico. Però è interessante, cioè è proprio una forma di immaginario nuova,
sì, anche se era
a cui
difficile,
ci dobbiamo, a cui
era
ci dobbiamo abituare.
Il racconto, perché è un'attrice con un robot proprio, in un ambiente chiuso.
È una forma di, secondo me è una forma di immaginario a cui ci dobbiamo abituare, nel senso che non siamo. Non mi ricordo come si chiamava il film con Alicia Vikander in cui lei veniva costruita da uno scienziato e poi diventava l'amante della persona che arrivava a casa sua. E quello, secondo me, è il più riuscito di tutti, perché lei riesce a dare una capacità di espressione sia meccanica sia umana ed empatica straordinaria, no? Anche Air, che però lì Scarlett Johansson usava solo la voce. E deve entrare nella nostra testa l'ipotesi che ci possa essere quella forma di vita, no? Paradossalmente è un po' come
Ex Machina.
Ex Machina, bravissimo.
Bravissimo chi ce lo scrive.
È un po' come gli zombie, no? Cioè, quando arrivano con Romero è una cosa, quando poi arrivano con Danny Boyle è un'altra, no? Con Danny Boyle ormai facevano parte della nostra del nostro immaginario. Quindi probabilmente la mia diffidenza nasce anche da questo. Okay. Ci ho trovato, ecco, sembra ridicolo dicendolo di un robot, però ci ho trovato qualche meccanicità di troppo. Okay. Ecco.
Dunque, sentiamo ancora 3899 106 600. Vediamo chi c'è, vai.
Scusate, ma la canzone di Andrea Ra
ragazzi, basta, però.
È cantata giargianese.
Vabbè. C'è qualcun altro che scrive: ma solo a me la canzone di Andrea Ra ricorda i nani. Ma un pochino può ricordare,
è vero che allora, un pochino sì.
Ciao Boris, ieri ho visto Nomadland. Mappa che bello, scrive Valentina. Non sei d'accordo, eh?
Allora,
non sei d'accordo.
Ne parlavamo a microfoni.
Voglio spenti, sei d'accordo.
Cioè, il problema di Nomadland è che probabilmente lo tratterei meglio se non fosse così sopravvalutato. Nel senso, okay, se non avesse vinto.
Cioè, ti crea quell'effetto reazione da un po' da allora, film radical chic, no? Che hanno quell'effetto che ti dice: ah, ne parla tutti bene, allora però ne parlo male.
Faccio una battuta cattiva. Sì. Un giorno faranno un film sulla storia che ha portato al film Nomadland e sarà un film bellissimo. Perché la storia che c'è dietro è pazzesca. Cioè, la storia è un articolo del 2014 che diventa un libro bestseller sul racconto di una comunità di questo tipo. Chloe Zhao nel 2018 scopre
Zhao. Sì, abbiamo
tutta la mattina.
Abbiamo appreso che si dice Zhao.
Ti ringrazio, Chloe Zhao. Però io non ho nessuna speranza in qualsiasi tipo di lingua di dare una pronuncia. Zhao.
Poi dici una
parola. Se no dici vaffanculo. Devi stare attento. Allora, perché
Chloe
dici vaffanculo.
Esatto. Nel 2018, se poi lo faccio direttamente così ci togliamo dell'imbarazzo. Nel 2018, e questa forse è la cosa più interessante, scopre che dirigerà Eternals della Marvel, quindi scopre di avercela fatta. E che cosa fa? Sposa questo progetto. Prima, cioè, ci sono dei tempi di pre-produzione del film. Sì. Sposa questo progetto e va a vivere in una roulotte. E va a vivere in una roulotte in questa comunità e decide poi di raccontare questa storia. Il problema è che è molto paraculo, nel senso che alla fine è un film che è consolatorio rispetto al mondo in cui viviamo, però probabilmente non nasceva per questo, però lo è diventato. Non è la migliore interpretazione di Frances McDormand. L'idea di regia è solo quella di essere molto documentaristico, ma non c'è un'idea di regia, quindi è folle che abbia vinto l'Oscar alla miglior regia.
Sì.
E alla fine io ci trovo un fondo di moralismo radical chic in cui a me deve piacere quella vita. E poi chiunque lo vede dice: ammazza, è bello, ma col cazzo che cagheresti con un bidone, voglio dire. Quindi, cioè,
che bello, ma non lo farei mai.
Bello, ma non ci vivrei. Che è una delle battute più mie. Esatto. Sopporto meno.
Ci fermiamo un attimo. Torniamo fra pochissimo con la nuova The Wizard. Continuiamo a parlare di film, finalmente di film in sala. Sì. Visto che insomma si può tornare al cinema.
In realtà, finora non ne abbiamo parlato.
Sì, però, Nomadland esce, credo, in sala. No?
Forse il 30.
Minari,
la scena, posso dire. Solo questo, la foto di.
Ma tanto, ne parliamo dopo.
La foto di Nanni Moretti davanti al nuovo saga.
Bellissimo. Che apre i cancelli, bellissimo. E allora Weezer con I Need Some of That. C'è qualcuno che scrive semplicemente Boris Anthony Hopkins numero uno. Passiamo da I Am Mother, I'm Vilma the Mother, I'm Spinetti the Father, Mauri. I Am Mother a The Father, quindi dalla mamma al papà.
Numero uno, io vi invito ad andare sull'account Instagram di Anthony Hopkins. Sì, che sì. A me mi fa impazzire.
Sì.
Lui non sta benissimo e quindi diciamo che la scelta di non partecipare alla serata degli Oscar nasce anche da questo. Però abbiamo visto, sta anche bene. La cosa più divertente è che Anthony Hopkins, pur immaginando di poter essere uno di quelli che erano favoriti per vincere l'Oscar, la serata degli Oscar è andato a dormire, quindi non si è fatto trovare dagli Oscar, giustamente, no? Cioè, non poteva farsi chiamare alle 4 del mattino. No. Lui è Anthony Hopkins. Sì, era Anthony Hopkins. Il giorno dopo si sveglia con calma mentre tutto il mondo sta parlando del suo Oscar. E alle 9:45 fa un video mentre sta andando. Non si capisce se a fare una passeggiata o andare a giocare a golf, perché ha una borsa, ma non si capisce se è a giocare a golf. E in questa tenuta in cui lui si è fatto tutta la quarantena, ma non era una quarantena perché la tenuta sono certo, migliaia di ettari, e fa un video in cui ringrazia tutti, palesemente fregandosi, cioè non se ne fregava nulla. Sì. Dice tre stupidaggini, come se io, che ne so, andassi a ritirare il puzzolino d'oro,
sì,
diciamo.
Abbiamo capito.
E poi se ne va. Cioè, si vede lui che prende e se ne va.
Non è che è quella noncuranza dell'anziano che ormai,
certo,
proprio non
c'ha,
non gliene frega tutto quello che vuole, perché sì, tanto
però là è meraviglioso.
Anzi, cioè, tanto che l'ha fatto,
ma lui l'ha già vinto. Lui l'ha già vinto, no? Cioè, l'ha vinto, sì, per Il silenzio degli innocenti. Tra l'altro l'ha vinto per una clamorosa interpretazione, ma non per la sua migliore interpretazione.
No.
Io ricordo sempre che Il silenzio degli innocenti è la dimostrazione che lui è un grande attore, ma non è la sua interpretazione migliore. Lui vince l'Oscar per il miglior protagonista con 16 minuti in scena, cioè è il miglior protagonista con meno pose che ha vinto l'Oscar.
E quindi lui, essere bravi,
In quel momento di fatto, che cosa fa?
destruttura il significato dell'Oscar. Lo rivince per una delle sue migliori interpretazioni e dice: ma a me che me frega, cioè, intanto vi ho fregato e non sono rimasto sveglio, cioè non ho obbedito allo Star System, alla cosa. E poi sì, c'ho 84 anni, ma che gli frega.
Beh, che gli frega. Ha sì, l'hai visto The Father?
Sì.
Com'è?
Bello.
Da vedere.
Un classicone di quelli sì, che proprio te lo prendi, poteva essere fatto 40 anni fa. E se ci dicevano che l'avevano fatto nel 1973, avremmo detto che capolavoro.
Allora me lo vedo.
Certo,
bello,
certo.
Mi piace.
Allora, quindi Oscar meritato, possiamo dire. Meritato.
Sì, mi dispiace, devo dire, mi dispiace molto per Chadwick Boseman.
E come mai questa scelta, devo dire, inaspettata di non farlo vincere postumo anche agli Oscar,
allora,
dopo ai
realtà,
Golden Globes.
Ma se tu vai a vedere gli Oscar, bella interpretazione, il morto vince raramente. Cioè, in questo a me piace, no? È un po' il calvinismo,
cioè quel pietismo, diciamo, di dare l'Oscar al morto.
È successo solo con Heath Ledger, sì, ma perché era talmente incredibile quell'interpretazione
e poi era truccato, per cui era cambiato. Attenzione, era così a Hollywood vinci l'Oscar.
Era una categoria facile, perché non scordiamoci che lui era non protagonista,
sì,
cioè, quindi era una categoria facile e non era una categoria così importante.
Sì.
Dispiace per Chadwick Boseman perché secondo me gli è andata in quel posto per quel motivo là, cioè non hanno voluto far vincere il morto, ma se lo meritava.
Cioè, se fosse, possiamo dire, no? se fosse sopravvissuto, paradossalmente forse avrebbe vinto.
Però posso dire, è anche,
interpretazione
è anche
la sua.
Una delle cose per cui mi piacciono gli americani. Cioè, nel senso che poi alla fine al morto io gli dedico quei 100 secondi in cui faccio la carrellata dei morti.
Sì.
Però il cinema è dei vivi. Cioè, devo dire che
infatti, qualcuno scrive: Ledger ha vinto per la bravura, non perché è morto.
Esatto. No, ma Boseman non ha vinto perché è morto. Cioè, nel senso, doveva vincere. Era veramente un ex aequo, perché Hopkins fa una cosa clamorosa.
Però lì, se non lo fai vincere perché è morto, secondo me fai l'errore contrario. Cioè, nel senso, tu avresti dovuto, se fosse stato vivo, far vincere comunque Hopkins, se ritenevi che fosse Hopkins. Se ritieni che sia stato meglio lui, allora forse non hanno avuto proprio. Cioè, hanno dovuto evitare ogni sospetto di, appunto, di pianismo.
È come quella partita che si gioca con mille occasioni da una parte e dall'altra, e poi alla fine chi vince non ruba nulla, e chi perde però si sente defraudato. È esattamente la stessa cosa, cioè Hopkins e Boseman meritavano, per motivi diversi, perché sono due interpretazioni completamente diverse, di vincere entrambi. Chi vince non ha rubato niente, l'altro però è un peccato.
Bene, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Quando si parla di questi film ci si scorda sempre, forse colpevolmente, di Io e Caterina con Alberto Sordi, che è un avantissimo per il tempo, insomma, per il periodo.
Vero,
e anche se lei è proprio robot,
sì.
Non ha sembianze umane, però poi alla fine sviluppa l'empatia, la gelosia e la pochezza.
Bene. Grazie, facciamo, Alessandra, chiarissimo.
Facciamo una trasmissione su tutti quei film della commedia all'italiana che sono stati incredibilmente sottovalutati.
Come
e che hanno portato
precursori,
hanno portato degli argomenti pazzeschi alla ribalta, solo che siccome l'hanno fatto col sorriso non ce li ricordiamo. Tipo Io e Caterina, la patata bollente.
Come
la
no?
Patata bollente, cioè io vorrei rivedere la patata bollente insieme a Gipi. Cioè, nel senso, è una cosa incredibile. Se ci pensate, un sindacalista comunista che mette in dubbio la sua identità sessuale e nel frattempo i suoi compagni di sinistra si rivelano omofobi, è una cosa che adesso non la potresti manco pensare, no, girare. E lì diventa una cosa clamorosa con Massimo Ranieri, che ragazzi, come dice Aldo Baglio, in Volevo l'estate dovrebbe essere studiato a scuola.
Bene, andiamo avanti con un po' di musica. Loro sono i Foo Fighters insieme a John Fogerty per la cover di Fortunate Son. Wranglers con Golden Brown su Radio Rock alle 9.48 all'interno del The Rock Show, all'interno del Sollazzo e Pappagallo, come ogni venerdì, cinema e serie TV. Finalmente possiamo ritornare a dire cinema in sala.
Il primo dei bugiardi, qualcuno l'ha mai visto?
Sì, come no, quello
perché a me mi ha fatto molto riflettere.
Molto carino, divertente. Dai.
Per me, io devo ringraziare Emilio per questo, perché Gervais lo conoscevo poco, come tanti di quella galassia là. E ne sono diventato un fanatico al limite della criticità, nel senso che a me Gervais ormai può fare anche un documentario sulle scuregge e
però
va bene.
Il primo Bugiardi, a me è piaciuta più l'idea che la realizzazione.
Perché lui carina, commediola, insomma, però l'idea è molto, molto,
l'idea è molto bella,
ma perché uno così, cioè, o fa,
raccontiamola, no, altrimenti non si capisce di cui stiamo parlando. È l'idea di un mondo in cui non esiste la menzogna. e in cui a un certo punto uno si rende conto, il protagonista del film
è Yesterday con le bugie,
interpretato, sì, esatto, interpretato da Ricky Gervais, che si può mentire e che si creano degli effetti strani in un mondo in cui, sì, nessuno sa che c'è la possibilità di mentire.
È la stessa trovata di Danny Boyle con Yesterday, certo, cioè se in un mondo in cui tutti hanno dimenticato i Beatles, tu sai cantare i Beatles, diventi un fenomeno.
Oh, ieri ho visto per la prima volta Fitzcarraldo, Madre di Dio che fin di Cristo, scrive qualcun altro, certo, così con l'espressione un po' colorita.
Lì c'è il regista e il protagonista che forse hanno trovato la più grande capacità di simbiosi artistica e creativa. È anche implosiva, nel senso che secondo me ha rovinato la psiche di entrambi, oltre che l'amicizia di entrambi. Però loro hanno una capacità di parlarsi senza che tu lo vedi, che è una cosa impressionante. Poi Fitzcarraldo, vabbè da orgasmo, cioè sono quelli che ti fanno arrapare.
Vabbè, Nomadland penso che tira fuori un risultato alla Into the Wild, che dopo che la gente si è visto tutti con zaino in spalla
a
trekking spinto.
Però tu dici Into the Wild è peggio.
Allora guarda, perché non voglio, sennò sembro quello esterofobo, sai che c'è, non so quanti di voi hanno visto i film di Gianfranco Rosi e Minervini. A me Rosi piace, Rosi non piace, Minervini piace, però è quel tipo di atteggiamento nei confronti di situazioni estreme che non riesce a mettersi allo stesso piano e che lo guarda da fuori. La differenza è che Minervini entra dentro, pensate a Louisiana, entra dentro quelle comunità, ti mostra la fatica di convivere con quella comunità e cerca di raccontartela così com'è, in una maniera talmente cruda da farti male. Rosi invece mette molta finzione, cioè quello
elabora,
che è quello
filtra.
Che è quello che è un fuoco a mare nel momento clou del salvataggio dei migranti, ci mette la color correction, che a me mi uccide, cioè perché trovo che sia un momento di disonestà intellettuale artistica enorme. E Nomadland è fuoco a mare, cioè non è altro, cioè è romanzare qualcosa che è irromanzabile.
Siamo ancora velocemente, vai.
Homeland l'hanno visto ieri le mie sorelle e mia figlia al cinema, quindi già sta al cinema.
Sta al cinema anche Nomadland, sì. Dunque vediamo ancora, vai Paolo. Sentiamo.
Ma come mai oggi niente calcio?
No, basta ragazzi, per favore, che ce ne frega del calcio? Qui siamo una trasmissione calcistica, noi sportiva, lo lasciamo alle radio sportive fare lo sport, non ci disinteressiamo dello sport, non ci interessa lo sport.
Sembra allora un po' un remake quello del...
Lascia perdere. Allora, che cover Forza Foo Fighters. Allora ragazzi, vorrei il parere di Boris sulla serie Netflix Master of None, grazie, buona giornata. Ho visto che dagli stessi creatori di Master of None uscirà un film a fine maggio, quindi Aziz Ansari, che ha prodotto insieme al produttore di Master of None un vero e proprio lungometraggio.
Idea
esce,
giusta,
esce pure lui da una storia tipo Me Too, di quella allucinante.
Era fin troppo facile fare Master of None, però poi quando è come fare la pasta al sugo, no? Cioè nel senso, poi proprio perché è facile la devi fare bene, lui,
certo,
fa bene.
Certo. Vabbè, ha fatto due stagioni, due credo se non sbaglio, molto belle, e poi adesso c'è questo film che mi interessa molto e che vedrò appena esce. Io ho letto il libro, non ho visto il film, già mi pare di capire la differenza fra i due. Parliamo di Nomadland, leggetelo, si parla di una situazione in cui si finisce non per scelta ma per necessità.
Sì. Non è una scelta, però alla fine conta il punto. C'ha ragione Paniconi, conta il punto di vista.
Okay, esatto, vedi. Ciao ragazzi, volevo chiedere a Boris se aveva visto Dem su Prime Video, consigliatissimo, veramente una piccola opera d'arte.
L'unico,
hai visto
Dem che mi interessa è Diego Dem, il numero 4 del Napoli.
Benissimo. Boris, che dici di DiCaprio che ha comprato i diritti di Drac, un altro giro e lo vuole rifare? Ti è piaciuto il film? A me sì, tranne la scena finale mi ha lasciato un po' una sensazione di sospensione, non di conclusione. Baci a tutti.
Sì, d'accordo con te, però sono molto curioso, cioè a me DiCaprio piace proprio come uomo di cinema, quindi sì, le idee che ha sono sempre interessanti. Sì.
Bene, ancora velocemente, vai, sentiamo chi c'è.
Poi Fitzcarraldo è incredibile, anche il documentario sulla realizzazione, appunto, sì, che è The Burden
of
Dreams.
Era Fandango, forse.
Sì, che stai dicendo, Boris, scusa?
Devi farmi parlare di un film.
Vai, vai, tranquillo, vai, abbiamo un minuto.
Allora,
poi
andatevi a vedere, è un po' più difficile gli altri, non è Amazon, non è Netflix, sì, è il mio cinema, è Wanted Cinema, ma ne vale la pena, è Thunder Road,
sì,
in cui proprio la canzone di Bruce Springsteen è l'architrave del, sì, film, è l'architrave proprio anche poetica ed etica, ci racconta il film, tra le altre cose, una cosa che io non sapevo, che Thunder Road è una delle canzoni di Springsteen più legate alla legacy familiare negli Stati Uniti che esista. Cioè i figli, i genitori lo fanno sentire ai figli, i nonni lo fanno sentire ai nipoti, è un qualcosa che spesso viene lasciato come testamento morale nelle famiglie. Qui succede in una maniera particolare. È uno di quei film, devo dire, a me questo mi fa eccitare, che non fa 0-0 all'inizio. Cioè, no, molti film, se, per non sbagliare, fanno degli inizi, secondo me, molto
politicamente corretti.
Politicamente corretti in generale, senza prendersi dei rischi. Questo è un inizio da dentro fuori. Cioè, sono 10 minuti in cui tu dici: ma cosa cazzo sta succedendo? Sì. È l'elegia funebre più bella della storia del cinema, per me. Però posso capire chi dice: vabbè, spengo. Però è bello, cioè è un po' come Funny Games. Cioè Funny Games di Michael Haneke, che dici: lo vedo. Se dopo 10 minuti spengo. Lui lo dice pure.
Sì.
Cioè lui lo dice che Funny Games è continuamente una scommessa con lo spettatore. Io gli do tutte le vie di fuga possibili, però se rimani, giochi secondo le mie regole.
Certo.
Qui è praticamente, vi dico solo questo perché non mi voglio anticipare niente, come se un personaggio di Clint Eastwood fosse girato da Clint Eastwood sotto acidi.
Benissimo.
Film folle in cui ridete, piangete, ed è una delle cose più belle che io abbia mai visto.
Bene, io direi a questo punto di far ascoltare una canzone. Cosa vogliamo scegliere? Thunder Road? Ma sì, Thunder perché Road. No?
Cesco.
Thunder Road. Springsteen, così chiudiamo.
Sei troppo forte, il
nostro, Teresa. Il nostro appuntamento oggi del Solazzo del Pappagallo. Boris, lo ritrovate dopo la pubblicità con Tatiana in Gagarin. Ciao a tutti, buon weekend, a lunedì.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.